Benvenuto ad un nuovo episodio di Spazio di Consapevolezza, il podcast in cui condivido con voi riflessioni e pensieri riguardo l'evoluzione personale e quella spirituale attraverso il corpo e la mente. Questo vuole essere uno spazio di apertura e confronto per portare una visione legata al benessere psicofisico che permetta di iniziare a lasciare andare oggi tutte quelle storie che ci sono state raccontate e scrivere noi il nostro domani. Credo nel potere della condivisione e che la consapevolezza di se stessi sia lo strumento più potente che abbiamo a disposizione per evolvere e trasformarci. Bentornata o benvenuta se è la prima volta che arrivi in questo spazio di consapevolezza a questo nuovo episodio del podcast. Come stai? Io sto registrando questo episodio in una mattinata che è partita un po' in salita, ma fuori c'è un cielo azzurro e una brezza primaverile che porta con sé un desiderio di risveglio, di muovere l'energia. Ed è proprio incredibile come l'energia si muova seguendo dentro di noi il ritmo delle stagioni. E proprio in questi giorni percepisco un profondo senso di risveglio dopo i mesi invernali. Se mi segui su Instagram, credo tu fossi pronta o pronto a questo titolo, a questo tema, perché qualche giorno fa nelle stories ho condiviso delle riflessioni che mi stanno a cuore e ho promesso che avrei approfondito quel macro tema proprio qui, dove ho la possibilità di fare delle riflessioni ancora più ampie senza stare all'interno di un minuto, ma soprattutto dove c'è uno spazio di ascolto da parte tua, da parte vostra, che è realmente interessato a questi temi. Quindi parto come sempre dal principio, spiegandoti il come è nata l'idea di parlare di questa tematica che forse non è ancora intuito bene di cosa si tratta. Soprattutto però ti invito a farmi sapere, se avrai voglia, cosa ti risuona di queste mie parole, cosa ti smuove l'ascolto di questo episodio. Magari troverai una visione che senti bizzarra o che è opposta e contrapposta alla tua, perché come sempre credo che sia il confronto a dare la possibilità ad ogni essere umano in cammino di darsi il beneficio del dubbio, ma soprattutto di arricchire la propria prospettiva e di confrontarsi in un modo sano che porta a sviscerare altre tematiche importanti. Quindi, come è nato questo episodio? Domenica ho postato una stories in cui camminavo nei campi, in mezzo ai campi del mio paese, prendendomi un'oretta per me e per la vita che cresce nella mia pancia, assaporando proprio questo inizio, questo assaggio di primavera. E ho condiviso questa stories scrivendo queste parole che ora ti leggo. La cura del corpo può avere per te sfumature diverse da quelle che ha per la società. E di seguito invitavo chi mi legge, chi mi ha letto nella stories, ad autorizzarsi a seguire ciò che sente più affine a sé o che risuona di più quando si parla del tema della presa di cura. In qualche modo con quella condivisione volevo supportare e sostenere ogni persona, oltre che invitarla, a prendersi uno spazio, perché avevo parlato nell'ultimo podcast che forse hai ascoltato di come prendersi cura di sé quando si è stanchi e come uscire dalla visione che dobbiamo per forza fare le stesse scelte che fa la nostra amica, la nostra collega, e quindi che o vado in palestra o vado a correre oppure non vale niente quello che faccio. Sottovalutiamo spesso il potere delle semplici azioni. Una camminata in mezzo ai campi, prendendo il sole in faccia, ascoltando magari della musica, un podcast o passeggiando con una persona che amiamo, in realtà, se c'è l'intento giusto, è un'azione super curativa, super di benessere per il nostro sistema psicofisico. In seguito però a questa stories ho ricevuto un commento che ho ritenuto non molto piacevole, per i modi in cui è stato espresso e per il giudizio che era chiaro fosse sottointeso, forse neanche troppo sottointeso. In realtà quel giudizio e quel direct lo prendo ora per parlare di questo tema, ma poteva essere uno dei centinaia che ho ricevuto da quando sono madre, per le scelte che ho fatto e per il tipo di maternità e di scelte come donna che ho condiviso sui social. Ecco, questo direct diceva: facile prendersi cura di se stessi se si ha tanto tempo libero quanto ne hai tu. E da questa frecciatina, perché riesco a vederla solo come tale, che come sempre era carica del malumore, della frustrazione di chi l'ha condivisa, che sicuramente crede in ciò che ho scritto, vorrei approfondire diversi temi. Ed eccoci qua. Le prime domande che ti faccio è: per te è davvero la fortuna o il privilegio a fare la differenza nelle scelte delle persone? Davvero siamo spettatori a seconda dei benefici e dei benefit che abbiamo per nascita o per situazione familiare, sociale, economica o lavorativa, e non abbiamo potere a riguardo? Oppure, in che modo vedere la fortuna e il privilegio fuori senza guardare dentro di noi alle risorse, alle strategie, ai cambiamenti che possiamo mettere in atto può mantenerci ancorati ad una frustrazione di cui riterremo sempre gli altri colpevoli e per cui invece noi abbiamo diverse possibilità di cambiamento che forse non vediamo? Sono tre domande molto lunghe, molto complesse, lo riconosco, ma che per me sono state veramente il link dopo aver ricevuto questo direct. Prima di addentrarmi però in queste considerazioni, nella risposta che ti darò a queste considerazioni, nei quattro punti che vorrei vedere insieme a te proprio pratici oggi, vorrei fare un grande disclaimer. Io dico che è ovvio e innegabile che ci siano condizioni di privilegio. È ovvio che diamo per scontato talvolta il privilegio che abbiamo e invece vada riconosciuto. Ovvero io devo riconoscere di essere privilegiata. Ma senza che questo privilegio, esistente o meno, reale o meno, oggettivo o meno, assoluto o meno, diventi il motivo per cui io posso agire liberamente oppure devo crogiolarmi nell'immobilità. Io sono certa di essere molto privilegiata, l'ho sempre detto nelle storie su Instagram da quando sono madre, l'ho sempre anche riportato nel podcast. Sono privilegiata per un insieme infinito di motivi: sono bianca, sono nata in Italia, ho un corpo conforme, per quanto non mi sia mai definita in un orientamento di genere, in realtà sono agli occhi degli altri eterosessuale perché ho una famiglia ad oggi con un uomo e io sono una donna, il che mi rende appunto super ultra mega privilegiata. Ed è vero che è così, a livello familiare ho tanti aiuti, ho scelto di avere aiuti pagandoli o meno, quindi riconoscere il privilegio è la base, ma ci sarà sempre intorno a noi chi avrà più privilegio di noi e chi ne avrà meno, quindi intorno a me ci sarà sempre qualcuno che risulterà più privilegiato e qualcuno che risulterà meno privilegiato. Quando decidiamo di non agire però nascondendoci dietro alla motivazione ma tu sei fortunata, ma tu guarda quanto tempo libero che hai, facile fare così se si ha aiuti, ecco, io credo, e questo è il mio credo, però non deve essere il tuo, che stiamo demandando la nostra responsabilità all'azione e al fatto di costruirci la vita che vogliamo, che magari non sarà mai quella che raggiungerà chi ha soldi, tempo o possibilità più ampie delle nostre, anche se non ne sono così sicura anche qua, per me non è così, ma so che per molti può sembrarlo. Ma davvero questo può e deve scoraggiarci? Davvero vedere il privilegio negli altri deve essere l'unica motivazione per restare lì e dire: ah, ma io sono sfortunata, guarda tu quanto sei fortunata. Davvero questo deve essere un po' il dito dietro cui nasconderci? Ripeto, disclaimer, il privilegio esiste, disclaimer, è vero, io sono molto privilegiata, lo dico, lo ripeto e onoro questo privilegio e ho cercato di sfruttarlo al massimo perché io ho conosciuto persone che appunto avevano tantissimi privilegi e che comunque non erano felici, e al tempo stesso però mi sono lasciata ispirare da chi si è costruito dal nulla, da chi aveva poco ma da quel poco ha costruito il suo successo, qualunque sia il significato che per noi ha la parola successo oggi. Io credo che non possiamo trarre, soprattutto secondo punto che vorrei toccare, conclusioni sulla vita degli altri mai, figuriamoci attraverso un social network, che sono ovviamente i social network, Instagram in primis, un luogo virtuale dove l'immagine di sé che si registra, che si mostra, non è detto che coincida con il vero, con ciò che quella persona è davvero. Ma ancora più importante, ogni volta che osservo sui social qualcosa, devo accorgermi che lo osservo a partire dai filtri che io ho davanti agli occhi, a partire dal giudizio intrinseco che io sto attribuendo a ciò che vedo. Sulla base, ovviamente, questo giudizio si è consolidato sulla base delle mie ferite di bambino, del mio bambino interiore, del mio giudice e anche del mio senso di mancanza, di quanto io mi sento che sono portato alla mancanza fin da piccolo e quindi credo di non poter uscire da quella mancanza. Quel commento di per sé poteva essermi riportato in mille modi, per cui non sarebbe arrivato come un giudizio. Se quella persona mi avesse chiesto banalmente come fare ad avere più tempo, come fare ad investire quel poco tempo che ha, oppure come uscire dalla visione di non avere tempo, ecco, avrebbe aperto uno spunto di riflessione. Il mio cervello lo ha recepito come un giudizio, e poi anche qui io sono una persona che ovviamente tende e prova a non farsi toccare dalle cose, ma all'ennesimo pungolamento cedo anche io. Ecco, ovviamente è risultato tale perché sono state tratte delle considerazioni sulla mia vita personale che penso possa essere fatto solo da chi vive davvero a stretto contatto con me. Come si può da un mondo virtuale, per esempio da una vetrina, dedurre il tempo libero che ha una persona, o gli aiuti che si hanno, o valutare il tempo di cura che quella persona si dedica? Io credo che sia limitante fare questa cosa sia per chi la fa che per chi la riceve. E quindi da qui vorrei aprire questo episodio, dal fatto che io ho imparato a proteggere e ad avere cura del mio tempo libero. È ovvio che questo tempo libero aumenta o diminuisce a seconda dei momenti, ma questo tempo libero che ho, questa presa di cura che dedico a me stessa, non è caduta dal cielo, è stata la conseguenza di un'infinità di scelte che io ho fatto e ho continuato a fare, sbagliando e risbagliando. Quindi, dopo aver assunto che il privilegio esiste, che io sono privilegiata, e forse lo sai anche tu che mi ascolti, anche se non te ne rendi conto, io credo di poter affermare che è nostro dovere assumerci la responsabilità delle nostre azioni e anche del modo in cui vogliamo vivere, sentirci, delle decisioni che vogliamo prendere, a prescindere da quello che pensiamo di poter o non poter fare. E oggi vorrei rispondere alla domanda: come posso fare questo? Come posso uscire dalla visione che gli altri sì e io no? Come posso smettere di vedere la fortuna infinita che hanno gli altri e definire me stesso come una persona sfortunata? Per rispondere quindi a queste domande così profonde, spesso triggeranti, che possono essere triggeranti per te che mi ascolti, allora ti chiedo scusa già in anticipo, perché non ci vuole essere alcun giudizio in queste 4 spunti di riflessione. Ecco, toccherò 4 punti, perché anche a me in passato è capitato di pensare che il motivo per cui non riuscivo in alcuni ambiti, nell'atletica, nel mio sport agonistico, o per cui il mio lavoro non andava come volevo, era perché c'era chi era più fortunato di me, o chi aveva più soldi da investire, più tempo, chi non doveva lavorare mentre studiava. Ed è stato per me rivoluzionario, però, a un certo punto, fare un grande bagno di umiltà e trasformare quello che vedevo come sfortune in opportunità di migliorare me stessa continuamente. Spesso sottovalutiamo quanto in realtà siano le sfide e i terreni non pronti a renderci persone più fertili e più forti. Quindi ecco i 4 punti che vorrei condividere con te oggi. Il primo punto è: prova a spostare il focus da fuori a dentro. Quando continuiamo a guardare fuori la fortuna che ha quell'imprenditrice, l'aiuto che ha quella neomamma, i soldi che ha da spendere quell'influencer, oppure i regali che riceve dal marito la nostra amica, stiamo perdendo energia vitale, la stiamo disperdendo continuamente. Stiamo in primis osservando fuori, nutrendo l'invidia dentro di noi, e l'invidia è pazzesca perché diventa sempre di più e ci porta lontano dall'osservare quello che abbiamo noi qui e ora. Stiamo in un qualche modo covando risentimento, un risentimento che nasce sulla base di un confronto che non può esistere, perché io sarò sempre diversa per infiniti motivi da altre persone, da un'altra persona. Tu non sei la tua amica, non sei la tua competitors in ambito lavorativo, non sei la tua collega, non sei l'influencer di Instagram che guardi e ritieni fortunatissima. Tu sei tu, e se ad oggi senti che non stai ottenendo i risultati che desideri perché non hai questo o quello, ricordati che ciò che non c'è può essere implementato, ma non ha niente a che vedere con ciò che ha qualcun altro. Il privilegio, la fortuna di una persona non ti toglie né ti dà niente. E ricordiamoci sempre che ciò che tu, per esempio, vedi come la fortuna in una persona, per lei può non esserlo. Per esempio, il tema dei social, torniamo qui. Io ritengo una fortuna avere una nicchia, avere un cerchio di persone così educate che interagiscono con me, con umanità, e non ambisco a espandere questo cerchio con strategie di marketing che mi porterebbero magari persone che parlano una lingua completamente diversa e che vengono magari attirati da un reel che però li porta fuori tema e li porta al giudizio perché non masticano magari il tema della crescita personale, di quella spirituale. E quindi in realtà per me quello che agli occhi di tante persone che lavorano sui social può essere un obiettivo, non lo è. Ed è un esempio sciocco e banale, magari tu non lavori sui social, ma per me è davvero significativo. Spesso noi vediamo goal e ambizioni per altri, quindi diamo per scontato che una persona abbia determinati obiettivi lavorativi o personali, ma magari non lo sono davvero. Spostare il focus da fuori a dentro, quindi passare dal paragone all'osservazione di se stessi, all'autoindagine, ci permette di fare il secondo passo per sciogliere quel senso di carenza di cui siamo schiavi e in cui siamo ingabbiati. Ovvero, il secondo punto è: sii sincera con te stessa, riconosci ciò su cui hai potere e le scelte che stai facendo. Spesso quando viviamo in questa dinamica del paragone, del senso di mancanza, quando crediamo che agli altri cadano le fortune dal cielo, smettiamo di riconoscere che noi abbiamo un potere specifico. È vero e sacrosanto affermare che non possiamo stravolgere la nostra vita dall'oggi al domani, che abbiamo dei dati di fatto con cui fare, per esempio, i conti e con cui scontrarci e incastrarci, ma c'è sempre un'azione da cui possiamo partire. In primis dobbiamo però individuarla, individuare qual è questa azione da cui io posso partire per cambiare anche solo di un millimetro la mia prospettiva, e a seguito della messa a fuoco di questa azione dobbiamo assumerci la responsabilità di agire davvero. Torna un esempio concreto che mi è stato fatto mesi fa, sempre su questo tema. Su Instagram ho ricevuto un direct che mi aveva molto colpito, che diceva questo: ah, ma tu la fai facile che sei potuta tornare al lavoro. Questa è una tematica super delicata, ma anche qui metto le mani avanti, in cui entrerò in punta di piedi, perché so che per tantissime donne che mi ascoltano è un tassello cruciale e anche una grande fonte di dolore. Non voglio quindi soffermarmi sulla frase, ma sul perché io sia tornata al lavoro e abbia potuto farlo. Per me il lavoro non era qualcosa di negoziabile, non lo è mai stata, perché amo il mio lavoro e perché mi dà tantissima energia. È stato ed è tutt'oggi qualcosa che ovviamente deve sposarsi con i cambiamenti e le necessità della mia famiglia, ma ogni decisione che ho preso prima di decidere di mettere al mondo Rebecca, durante la mia gravidanza e dopo, aveva questa chiarezza, che era una chiarezza in linea con i miei valori, ovvero non ero disposta a sacrificare il mio lavoro, a sacrificare in termini assoluti. Ovviamente in termini relativi lo continuo a sacrificare ogni settimana quando arriva un imprevisto. E questo però ha significato di base anche far seguire delle azioni che mi hanno concesso fin dai primi mesi di tornare al lavoro, ovvero concludevo dei progetti di notte, facevo delle call dopo cena, lavoravo nel weekend e ovviamente a 9 mesi ho deciso di mandare mia figlia all'asilo nido. Per un'infinità di motivi, tra cui il fatto che volevo tornare a lavorare. Quando ho chiesto a questa donna che mi aveva fatto questo commento se lei non avrebbe potuto tornare a lavoro magari usufruendo del nido, lei mi ha risposto che un figlio non dovrebbe, secondo lei, secondo i pedagogisti che segue, andare all'asilo nido prima dei 2 anni e mezzo, perché sennò vive il senso di abbandono. Ecco, io lì ho alzato le mani, perché è ovvio che io e lei abbiamo dei valori diversi, un credo diverso, e ci affidiamo a professionisti, anche a teorie e anche a una visione di vita opposta per tanti motivi, ma se per me il lavoro è indispensabile l'indipendenza economica, l'equilibrio di donna e madre, ovvio che io agirò con delle priorità incanalate e messe in un modo diverso, il che non rende né me una madre migliore di lei, né lei una madre migliore di me. Siamo due donne completamente diverse con credo e valori, ma trarre una conclusione che fa passare che il fatto che io sia potuta tornare al lavoro era perché avevo una fortuna e lei non è potuta tornare al lavoro perché non aveva scelta, secondo me ci porta a distorcere la realtà. Attenzione, ci sono infiniti motivi per cui tante donne so che non possono tornare al lavoro e non è questo il caso. Io ho fatto proprio quella domanda specifica perché quella persona avrebbe potuto sostenere una spesa di un nido, ma non voleva. Quindi capite che lì la scelta c'era. Io devo accettare che c'è sempre un compromesso. Devo partire dal presupposto che non posso avere la moglie ubriaca e la botte piena sempre, come direbbe mia nonna, ma posso costruire un equilibrio che è il più vicino possibile al mio ideale, ai miei bisogni e ai miei valori. Se per esempio il tempo di cura per me stessa è qualcosa che non voglio rimandare, perché so che sennò entro in un loop nero di stress e ansia che intacca poi e condiziona le mie relazioni e la mia famiglia, sarà mia responsabilità affermare i miei bisogni e anche farli rispettare. Non posso aspettarmi che mio marito, che i miei figli, che la mia famiglia rispettino una scelta che io per prima non riesco a rispettare. Se io non rispetto le scelte importanti per me, come possono gli altri rispettarle? Per gli altri sarà sempre più facile valicare il mio confine, ma non con cattiveria, con inconsapevolezza. E questo è proprio un tema su cui ho lavorato da vicino questa settimana via video call per il servizio di coaching con una donna che mi ha richiesto una consulenza. Mi ha chiesto come riconoscere i propri confini e farli rispettare. Quando mi ha scritto per chiedermi la consulenza e poi ci siamo viste la prima volta, lei percepiva di non avere uno spazio di cura suo, un tempo suo, di essere sempre in una forma di sacrificio verso la famiglia, rimbalzando casa, lavoro, lavoro, casa. E stava sentendo che era entrata in una bolla di apatia. Il primo punto che abbiamo messo a fuoco nella la chiamata è stato proprio la sua paura di disattendere le aspettative della sua famiglia, che ormai ovviamente si erano abituati dopo 20 anni a vederla come una persona sempre disponibile che metteva loro davanti a sé. Ecco, la prima scelta e presa di azione che ha cambiato poi tutto è stato affermare i suoi bisogni e rivendicare il suo diritto a spazi propri, anche solo fossero 2 ore a settimana. Per qualcuno può sembrare niente, ma in realtà è già tantissimo. E quindi qui mi collego al terzo punto di cui vorrei parlarti. È necessario smettere di lamentarsi e essere disposti a impegnarsi per cambiare. Quando io vedo la fortuna fuori, negli altri, percepisco la mancanza dentro di me, la sfortuna che ho, le non possibilità per me e in me, entro in un circolo per cui sarà sempre più difficile percepire in realtà il mio potere personale di scelta e poi agire di conseguenza. Tenderò quindi a lamentarmi, a giustificare ogni mia azione o non azione come conseguenza naturale della mia non fortuna, ovvero non agisco perché io tanto non ho quella fortuna, non agisco perché non ho quella possibilità, non agisco perché non ho quel tempo, quegli aiuti. Non cambio lavoro, per esempio, perché tanto non ho quell'abilitazione. Resto lì e mi crogiolo nel fatto che dovrò lavorare per sempre in un posto invece di iscrivermi in un corso serale per avere quell'abilitazione e poi potermi riproporre sul mondo del lavoro con un certificato che mi dà una posizione maggiore. Per esempio, magari però fare questa certificazione mi richiederebbe di passare i weekend di un mese in casa a studiare. Vale di più il fatto che io mi impegno e prendo quell'abilitazione o il fatto di avere i weekend liberi ma continuare a lamentarmi perché sul lungo termine non riesco a cambiare le cose? Oppure vorrei cambiare lavoro ma non ho mai mandato alcun curriculum, non ho neanche mai aggiornato LinkedIn e spero che tramite il passaparola qualcuno mi chiami. Ecco, io credo che così sia aspettarsi davvero la fortuna dal cielo. Differente è invece scegliere di aggiornare il proprio LinkedIn, il proprio curriculum e rivendersi sul mercato, a costo ovviamente di dover magari fare un'abilitazione d'inglese, a costo di dover magari uscire dalla propria zona di comfort. Altro esempio di cui appunto parlo spesso sui social con chi mi scrive: ho bisogno di ritrovare del tempo con il mio partner, ma aspetto che sia lui a chiedermelo. Ecco, io credo che aspettare che l'altro si accorga dei nostri bisogni senza agire ci porterà sempre a vedere quell'influencer che mostra le sorprese del suo fidanzato come più fortunata di noi, guarda se il mio compagno fosse come il suo. Ecco, penso che sia veramente limitante. Questo discorso vale per anche il tema di cui mi viene anche qui rifatto spesso l'esempio: come fai a concederti del tempo col tuo compagno con tua figlia così piccola? Ecco, per me è sempre stata una cosa prioritaria. Ho l'aiuto dei nonni, ma se non avessi avuto l'aiuto dei nonni avrei subito cercato una babysitter, perché per me un altro valore che è sempre stato chiaro è che non volevo perdere il mio rapporto di coppia nel diventare genitore. È ovvio che poi a seconda delle disponibilità, del tempo, del lavoro, dell'economia si possono fare scelte diverse. Tutto questo però perché te lo sto dicendo? Tutti questi esempi per arrivare dove? Per arrivare a dirti che non è facile, non è ovvio, non è scontato, richiede il nostro impegno e la nostra azione. A seconda della situazione possono essere richiesti investimenti di energia, notti insonni, oppure investimenti di tempo, maggiori ore lavorative per poi avere un'indipendenza economica, oppure maggior denaro, e se non l'ho oggi dovrò trovare delle strategie per andare a cambiare anche il mio rapporto con il denaro o le mie possibilità. E ora già posso sentire alcuni di voi che mi dicono: non ho energia, non ho tempo, siamo in un periodo di difficoltà economica. E io credo davvero che tu possa sentire e pensare questo e che sia anche vero per te, ma quanto sono disposta ad investire oggi facendo sacrifici e agendo, anche provando stanchezza, per avere una felicità a lungo termine, per costruire davvero qualcosa che risuona in me? Perché noi siamo un po' la società, secondo me, in questo periodo che faccio un sacco di fatica oggi, ma la faccio senza incanalare l'energia in un progetto a lungo termine. E per fare quest'ultimo punto, ovviamente, è cruciale il quarto tassello che ti sto per presentare. Sei disposta a disattendere le aspettative degli altri oppure no? Perché se ad oggi il pensiero del giudizio altrui ti blocca, ti impedisce di scoprire nuove parti di te oppure di reinventarti, di uscire dalla tua zona di comfort, ecco, io credo che dobbiamo invece partire da qui. A volte non si può costruire una realtà nuova, avviare un cambiamento senza essere disposti a rivedere l'idea che gli altri hanno di noi, e questo fa paura e questo è difficile. Però se io non disattendo le aspettative di mia madre oppure della mia famiglia, di mio partner o della visione che hanno i miei figli di me, come posso darmi il beneficio del dubbio e provare provare a cambiare le cose? Partiamo sempre dalla domanda: chi sono io davvero e chi invece sto fingendo di essere per essere riconosciuto da fuori? Magari questo meccanismo non ti tocca, questo quarto punto non fa per te, ma so che per molti invece, dai feedback che mi arrivano sia nei percorsi di coaching che nelle consulenze, è qualcosa davvero di cruciale per molte donne. Nascondersi dietro al "ah, ma tu sei fortunata" ci permette in realtà ovviamente di restare nella nostra zona di comfort. Se io penso che gli altri possono fare qualcosa perché sono fortunati o privilegiati, allora io non fallirò mai, ma perché non avrò neanche provato? Perché se credo che i risultati di quella persona come lavoratrice siano dati dal privilegio e non dalle sue scelte e non dalle sue azioni e non dal suo impegno, sarò sempre lì ad osservare con una visione passiva. Se invece io esco dalla mia zona di comfort, esco dalla mia visione, posso lasciare che gli altri mi siano di ispirazione. Posso anche lasciare che ciò che vedo negli altri, nelle persone che penso abbiano davvero qualcosa che io desidero, diventi una bussola per uscire oggi da una situazione che non mi fa felice, da qualcosa che non risuona con me. E ancora una volta, è facile? No. Richiede impegno? Sì. Richiede sacrificio? Sì. Richiede di andare nell'ignoto? Ancora di più? Sì. Per esperienza mia, in ogni ambito in cui si vuole creare maggior benessere bisogna dare, investire e anche creare delle scosse di assestamento, un po' delle piccole scosse come fossero un terremoto per cambiare quello che è un equilibrio ad oggi che però non è funzionale per noi, e siamo lì perché cambiare invece richiede sacrificio. Sempre restando nell'equilibrio tra energia in entrata, energia in uscita, io devo trovare il mio modo di investire su di me e agire. Ma ricorda che non tutto deve essere prioritario ora. Magari tu stai ascoltando questo episodio, davvero c'è qualcosa che non ti fa stare bene, davvero vedi la fortuna negli altri, ma ad oggi non hai l'energia sufficiente per fare questo cambiamento, perché non è il momento per la tua anima di farlo. Quindi parti da ciò che puoi lasciare andare, così che cada anche il paragone. Ovvero, per te oggi non è una priorità il lavoro, va benissimo, non deve esserlo, però non puntare a sprecare energie lì nel paragone con chi ha lo tuo stesso lavoro e magari ha più successo. Se per te non conta oggi, perché stare a vedere la fortuna negli altri se tanto per te oggi non è qualcosa di rilevante? O nella relazione di coppia, nella genitorialità, nella crescita personale, chiediti: cos'è prioritario per me oggi? Allora da lì, dal punto che per te risulta davvero importante, in cui sei disposto a investire energie fisiche e mentali, puoi mettere a frutto i quattro punti che abbiamo visto in questa puntata. Io non so se sia vero che la fortuna è quella che ci costruiamo, sapete, no, la frase che dice "la fortuna è quella che ti costruisci". Io mi ritengo fortunata. Ogni giorno onoro la fortuna che ho e il privilegio, quindi ogni giorno io davvero mi trovo uno spazio per dire grazie per essere nata in questa parte del mondo, per aver avuto questa esperienza fino ad oggi di vita, ma posso essere anche la persona più fortunata del mondo, ma se non investo e incanalo le mie energie nella direzione giusta che mi porta poi ad essere felice, se non mi prendo cura di me, potrei ritrovarmi comunque con tutto ma infelice. Con tanto tempo ma infelice, ricca ma infelice, con persone accanto che mi amano e non amarmi mio, con un corpo bellissimo ma trovare sempre un difetto dentro di me. È la nostra visione delle cose, è il nostro approccio alla vita, è il modo in cui noi osserviamo e smettiamo di vederci come vittime e iniziamo invece ad essere protagonisti delle nostre esistenze. Questo è tutto ciò che mi risuonava, che volevo dirti, che volevo condividere con te in questo episodio, e penso che a un certo punto non ci siano tanti giri di parole da fare. Spero che questo episodio ti sia arrivato con l'intento con cui l'ho registrato, quindi non l'intento del giudizio ma l'intento del confronto, della condivisione, nell'interscambio. Spero, nonostante questo flusso di introspezione, che l'episodio possa averti fornito davvero una nuova visione, oppure un qualcosa che da tanto sentivi ma non riuscivi a mettere a fuoco. Se avrai voglia di condividere con me i tuoi pensieri, come sempre ti leggo a Beatrice_Mazza su Instagram, ma se mi ascolti da Spotify ricordati che puoi commentare direttamente qui sotto e farmi sapere cosa ti è risuonata di questa puntata e magari cosa no. Sappi che è il miglior modo questo per aiutarmi a condividere, a far conoscere questo podcast. Siete in migliaia che ogni settimana ascoltate ogni episodio, quindi se ti va di uscire dalla tua zona di comfort e connetterti con me, ancora non l'hai fatto, sappi che sarò super lieta e felice di leggerti e di confrontarmi con te. Se invece hai voglia di condividere questo episodio con una persona specifica che credi ne abbia bisogno di sentire queste parole, inviagli il link direttamente su WhatsApp, ai message direct, dove vuoi, oppure puoi condividere l'intero episodio con la tua community su Instagram e ricordati, se lo fai, di taggarmi, così ti vedo. augurandoti una giornata in cui sentirti grato o grata per quello che hai, ma al tempo stesso riconoscere il potere d'azione che puoi muovere, portare fuori qui e ora. Ti mando un abbraccio pieno di luce. A presto, ciao!